Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti alla rubrica dedicata alla nostra città e bentrovati da Eliana Storri. Con noi il professor Romolo Augusto Staccioli. Benvenuto Romolo.
Salve.
Oggi, nonostante la giornata piovosa, andiamo per orti. Gli ascoltatori ricorderanno che spesso tu, Romolo, ci fai presente che cose che oggi ci sembrano una novità non lo sono affatto, perché al tempo che fu ci avevano già pensato i romani. Un esempio per tutti, ricorderete, Romolo ci ha parlato dei fast food americani, quando invece già facevano parte, questo modo di mangiare faceva già parte della vita degli antichi romani. E oggi parliamo degli orti, delle piccole coltivazioni in casa. E diciamo che tempo fa è stato dato molto risalto al famoso orticello alla Casa Bianca, idea che poi anche il nostro sindaco ha mutuato annunciando la decisione di volere un orto stabile nei giardini del Campidoglio e poi anche uno più grande ma provvisorio, temporaneo. Questo almeno ha detto durante l'inaugurazione del primo parco ad orti urbani della capitale del 16° municipio. Dunque, anche qui quindi non ci si inventa nulla. Perché? Perché i nostri amici antichi romani ci avevano già pensato. Romolo, giusto?
Sì, ma ormai hai detto tutto. Quindi
ma come
io...
ho detto tutto? Una volta che mi fai parlare, scusa.
Senti, no.
Ho dato sfogo.
Adesso. Ti servo io. Ma mi piacerebbe tanto però prima dire due parole sul crollo di Pompei, ne parlano tutti, proprio due parole.
Allora,
ne dico soltanto due perché non ci riguarda direttamente, non è Roma, il crollo della cosiddetta scuola Armaturarum, che no, forse non c'entrano nemmeno i gladiatori, era la sede probabilmente di una associazione di carattere militare o paramilitare. Un tempo si era creduto che fosse la sede della Juventus, che non è quella di Torino, ma e quindi la scuola Juventutis, non Juventis, come ho visto scritto sui giornali, come al solito, storpiando le parole senza rendersi conto del loro significato. Beh, insomma, ecco, quasi una provocazione voglio fare. E certo, è stato un crollo doloroso, sul quale si stanno versando tante lacrime, magari anche di coccodrillo, come si dice. Un crollo che è venuto all'improvviso, ma che certamente è maturato dal tempo forse di restauri vecchi fatti male o non adeguati, non adatti, eccetera. E ecco, la provocazione mia e il commento che vorrei fare è proprio lapidario, è il caso di dirlo, anche se mi riferisco ad un graffito ritrovato nella stessa Pompei, un graffito che dice... Nel primo verso, gli altri non c'è bisogno di citarli, ma nel primo verso dice esattamente nil durare potes tempore perpetuo, niente può durare in eterno. E qui ci sarebbe
più di così.
Che quindi ci sarebbe da fare tutto un discorso sul crollo, sulla manutenzione.
E mi vengono in mente le nostre mura aureliane,
anche
crollano.
E per forza devono crollare. Perché le mura aureliane, come tutti i monumenti antichi, continuano a vivere. E siccome della vita fa parte anche la morte, no? Quindi anche ogni tanto un crollo, un accidente o qualche cosa del genere sono nell'ordine delle cose. Basta poi intervenire, rimettere a posto. Quante volte gli antichi hanno rifatto, restaurato lembi, pezzi di antichi monumenti, delle stesse mura aureliane? Continuiamo a farlo pure noi, naturalmente cercando di evitare il più possibile, no, che le strutture antiche o anche quelle rifatte poi crollino ad ogni momento. Ma lasciamo perdere, una volta si potrà forse parlare di questo argomento un po' più a fondo. Pensiamo che se non ci fosse stata, a proposito di Pompei, non ci fosse stata l'eruzione del Vesuvio, noi non avremmo avuto niente di tutto quello che vediamo ancora oggi, perché seppure la città avesse continuato a vivere fino ai nostri giorni, si sarebbe decine e decine di volte rimangiata se stessa e si sarebbe trasformata, e le case di allora sarebbero sarebbero state abbattute, sarebbero crollate, avrebbero subito incendi, eccetera, sarebbero state rifatte, terremoti, eccetera, eccetera. Insomma, voglio dire, stiamo pure attenti certe volte a non fare come capita spesso, e soprattutto quando tutto questo viene strumentalizzato naturalmente ad arte, stiamo attenti appunto a non fare discorsi a vuoto, retorici o populistici, eccetera, eccetera. Bene, gli orti. Beh sì, appunto, tu hai ricordato queste, diciamo così, ultime novità che fanno parte, sarebbe da dire fra virgolette, parlando non si vedono le virgolette, non si sentono le virgolette, ma mettiamole fra virgolette, queste novità che fanno parte di quelle che io chiamo, forse ne abbiamo già parlato altra volta, di quelle che io chiamo le scoperte dell'America, no? Perché ogni tanto ci arriva appunto dall'America una novità. Che,
infatti è così che è definito il fast food, la
appunto,
scoperta
com'era quella del fast food, appunto. Ma mi pare che abbiamo parlato anche del dog bag, del sacchetto del cane, eccetera, eccetera. Appunto.
Che adesso poi con questa crisi sta ritornando alla grande, perché al ristorante non si lascia più niente
guai,
si porta via.
Anche il vino, anche la bottiglia di vino non interamente consumata, hanno cominciato a fare anche questo, almeno nel nord. Mi pare a Padua o Vicenza, da qualche parte lì. Dunque, dicevo, sono quelle novità che ci vengono dagli Stati Uniti, che noi prontamente imitiamo senza sapere che da noi, come tu hai detto, erano in uso già 2000 anni fa e anche più, magari anche 2300, 2400, 2500 anni fa. Cambia soltanto il nome, che deve essere oggi rigorosamente in inglese, perché sennò non vale, no? Tant'è vero che appunto non diciamo pasto veloce o cibo veloce, no, come sarebbe la traduzione giusta,
certo.
Ma diciamo fast food, e allora chissà che sembra, poi tutto doggy bag invece di sacchetto del cane, eccetera. Ecco, allora le ultime due di queste novità, ma già se ne annuncia un'altra, perché questa è...
E tu
poi
sei sempre informatissimo.
E subito io vado lì e sento, perché adesso pare che gli americani hanno scoperto la siesta.
La siesta messicana l'hanno scoperta.
Cioè quella che noi chiamiamo la pennichella. Voi l'hanno scoperta e dice che già la NASA...
stanno facendo degli studi.
La NASA ha fatto già gli studi ed è arrivata alla conclusione che un riposino di 40 minuti dopo il pranzo fa bene...
E ritempra.
Fa produrre di più poi...
Dopo.
Insomma, ecco, ne parleremo pure di questa.
La pennichella romana è conosciuta in tutto il mondo,
sì.
Quindi questo copyright...
Nonostante che ci siano gli spagnoli che invece rivendicano di averla inventata loro,
La pennichella,
la siesta, come tanto è vero che siesta pure.
Ma forse fa anche un po' parte di tutti i paesi mediterranei.
Giustamente, fa parte del clima, naturalmente.
Del clima,
è
sì.
Dettata dal clima. Ne riparleremo, magari quando staremo un po' più là, proprio quando ci sarà...
Verso l'estate.
È appunto alla vigilia dell'estate. Ci sono anche delle storielle da raccontare, ce n'è una carina appunto... Romana sulla pennichella.
Io prendo appunti e scrivo.
Dunque, il sindaco qualche mese fa ha inaugurato, come dicevi, il primo parco degli orti urbani. Tutti paroloni, perché poi adesso qualsiasi cosa si fa deve essere un parco. Guai. Perché se non è un parco non vale. Allora, il parco degli orti urbani, ma non bastava di
l'orto urbano.
Non solo, ma ha auspicato che altri ne sorgano dalle periferie, dalla periferia al centro, in ogni municipio, magari in ogni scuola. E poi ha promesso, l'hai detto pure questo, che sarà realizzato, questa è bella pure, un orto vero e proprio e un orto simbolico sul Campidoglio. Mi piacerebbe tanto sapere come
che
sarà
che significa
l'orto simbolico, perché sull'orto vero e proprio... Insomma,
vabbè,
dico,
si sa. Che ne so, questo
mi piacerà.
Una zucchina,
l'orto simbolico, questo non vedo l'ora che lo faccia sul Campidoglio. Ma la cosa bella è che è stato detto come hanno fatto gli Obama alla Casa Bianca, e questa è la chiave, è la spiegazione, capito? L'esplosione improvvisa dell'ortomania da parte dei nostri amministratori è proprio l'ennesima scimmiottatura di una moda che viene dall'America. Possiamo dire a questo punto che ci ritorna dall'America. Perché? Perché l'orto, proprio nel senso nostro, e in parte anche come giardino, L'orto faceva parte, era parte integrante dell'antica casa ad atrio dei nostri lontani antenati. Anzi, addirittura l'orto come spazio, piccolo spazio recintato e coltivato, faceva parte delle abitazioni primitive che erano le capanne del Palatino. Quelle famose, no, che ci riconducono proprio alle origini della città. Ogni gruppo di capanne aveva l'orticello accanto che serviva per il sostentamento della famiglia o del gruppo familiare che viveva in quelle capanne, quindi figuriamoci. In un secondo tempo l'orto, ortus, no, in latino, l'orto fu, diciamo pure, gli orti, quelli che facevano parte delle case d'abitazione, furono, diciamo così, allontanati nella periferia, e cioè nel suburbio, da dove venivano tutti i rifornimenti agroalimentari della Roma, per esempio per tutto il periodo imperiale, eccetera. E in quello stesso tempo, mentre gli orti venivano relegati, diciamo così, nel suburbio, il termine volto al plurale, quindi in un certo senso enfatizzato, cioè orti, diventava il nome che si dava alle grandi ville che sorgevano tutti intorno alla città. Non solo, anche di questo abbiamo parlato, ma nella forma al diminutivo ortulus, questo andò ad indicare un tipo di tomba con un giardinetto attorno, come era per esempio la tomba di Nerone sulle pendici del Pincio. Gli orti poi tornarono a Roma, proprio all'interno della città, dopo la fine del mondo antico, con la ruralizzazione di intere aree urbane, comprese quelle monumentali, i fori imperiali, gli ultimi scavi che sono stati fatti nelle aree dei fori imperiali hanno rivelato proprio la presenza di questi orticelli, di questi piccoli appezzamenti di terra, addirittura ricavati all'interno, sopra la pavimentazione marmorea dei fori imperiali, figuriamoci. Inoltre, con l'abbandono delle zone alte della città, no? quelle sui colli, a partire dal Medioevo, gli orti si diffusero poi anche in tutta la zona abbandonata, quella che fu chiamata il disabitato, no? che era compresa entro la cerchia delle mura aureliane, quindi l'antica area urbana dell'età imperiale. Bene, se noi andiamo a vedere una delle tante piante di Roma di tutto il periodo dal Medioevo fino al 1870 e anche oltre, vediamo in questa zona abbandonata, nel disabitato, cioè sui colli, non vediamo altro che registrate una sequenza di vigne, come erano chiamati gli orti in quel periodo. Perché per dire vigna nel senso di vigneto si usava la parola vignale, mentre il termine vigna equivaleva al nostro orto. E quindi era questa la presenza degli orti nel senso nostro, cioè proprio per la produzione di ortofrutticoli, no? come li chiamiamo, era una caratteristica della città, almeno in queste aree rimaste abbandonate.
Rimaste abbandonate perché? Perché i romani hanno lasciato i colli per vivere in pianura, diciamo.
Certo, cioè nel Campo Marzio, nel Trastevere, a Borgo, eccetera, hanno lasciato i colli perché sui colli si viveva male, nel senso che bisognava fare su e giù, arrampicarsi, scendere, eccetera, e perché la popolazione ormai era talmente ridotta che bastava concentrarsi nelle zone basse che erano più facilmente abitabili, e soprattutto perché c'era il Tevere che faceva da rifornitore di acqua. Quando gli acquedotti erano andati distrutti, erano andati in disuso, naturalmente il Tevere tornò ad essere la prima fonte di approvvigionamento dell'acqua. Nonostante che poi queste zone basse della città, dallo stesso Tevere, fossero sistematicamente inondate, però così è avvenuto. Facciamo una piccola parentesi rievocando una cosa che abbiamo già fatto, anche questa, rievocando la ricomparsa degli orti in città al tempo durante l'ultima guerra mondiale, quando nel 1941 furono creati i cosiddetti orti di guerra, addirittura nelle aiole che fiancheggiavano quella che allora si chiamava la via dell'impero, via dei fori imperiali. Io mi ricordo i buoi che aravano le aiole, ogni volta che ci passo adesso lì vado col pensiero, no? Ripenso appunto a questo episodio. Adesso poi a questa presunta, no, novità degli orti urbani ce n'è stata poco prima un'altra, direi collegata in qualche modo, che è quella del cosiddetto farmer market, no? Che bisogna dire in inglese perché sennò non vale. Che cos'è? Qualcuno coraggioso l'ha tradotto, no? Giustamente come mercato degli agricoltori o mercato dei produttori. Ecco, questa è un'altra novità che ci è arrivata dall'America.
Sempre novità, nei mesi virgolettato.
Scorsi. Sì, mi pare a primavera, quando di nuovo il nostro sindaco, che pare particolarmente... particolarmente solerte in questa...
Da ex ministro dell'agricoltura?
Ah, può essere anche questo, sì. Comunque solerte in queste imitazioni, diciamo così. E proprio in primavera ha inaugurato insieme al presidente nazionale della Coldiretti il primo farmer market in via di San Teodoro a Roma, a ridosso del Palatino e nei pressi del Circo Massimo. A Roma, quando si fanno queste cose... dove si fanno, dove si possono fare, giusto da quelle parti. E qui in questo mercato, quindi, all'insegna dello slogan Campagna Amica, che si poteva frequentare dapprima ogni 15 giorni, adesso ormai è diventato settimanale, il sabato e la domenica, dalle 9 alle 18.
Quindi ha avuto successo.
Avuto successo. E vengono proposti prodotti agricoli, tipici, locali, no? Freschi di stagione o, come si dice, anche questa è un'altra moda che è venuta adesso, dall'America, a chilometro zero. Prodotti, cioè
dal produttore al consumatore direttamente.
Nel vicinato.
Quindi non c'è il costo dei mezzi di trasporto.
È il trasporto, certo, poi la conservazione, perché più vengono da lontano più bisogna in qualche modo proteggerli, quindi conservarli, eccetera.
E tu ci sei mai stato?
Ci sono stato i prezzi non sono particolarmente, come si potrebbe
economici.
Dire, incoraggianti, economici, però insomma si possono prendere, diciamo, allo stesso prezzo prodotti veramente genuini, molto più buoni, anche proprio come sapore, vale la pena. Però dicevo che c'era bisogno che ce lo dicessero gli americani di fare una cosa del genere. Da noi ci sono sempre stati, io mi ricordo, probabilmente ci stanno ancora adesso, comunque fino a qualche anno fa, mia madre, quando faceva la spesa al mercato di Campo dei Fiori, andava come prima battuta, andava dai vignaroli, quelli che chiamavamo a Roma, no? I vignaroli, cioè gli ortolani, proprio perché, come ho detto prima, vigna, no? Significava orto, significa orto, e quindi vignarolo significa ortolano. Ecco, questo quindi l'abbiamo sempre fatto. Naturalmente, quando gli orti furono, come dicevamo prima, che prima erano all'interno della città, nelle case private, furono respinti, diciamo così, nel suburbio, ebbene appunto i rifornimenti agroalimentari, le verdure, la frutta, le uova, il pollame, i conigli, il miele, il latte, i formaggi, eccetera, arrivavano a Roma durante tutta l'età imperiale, arrivavano a Roma proprio dalle fattorie che stavano tutti intorno alla città, al di là della corona di ville, che era la prima cerchia di verde attorno alla città. Poi c'era la campagna, il suburbio. Addirittura arrivavano a Roma sfruttando, in certi casi, anche in molti casi, la via del Tevere, per via d'acqua. Venivano tutti i prodotti che venivano dalle zone, appunto, lungo la Salaria, diciamo, dalla Sabina, eccetera. Il Tevere che Plinio il Giovane, in una sua lettera, proprio ricorda come, dice proprio espressamente, scrive «Omnisque fruge se veit in urbem», cioè porta in città, in via a Roma, ogni genere di prodotti alimentari. Fruges sono i prodotti della campagna, da cui frugale, no? Quando uno si limita a mangiare appunto queste cose senza fare i grandi banchetti. Quando Aureliano fece costruire le mura, che da lui hanno preso il nome, molte delle posterule, delle piccole porte che furono aperte nelle mura e poi in seguito chiuse per motivi di sicurezza, molte di queste piccole porte furono fatte apposta proprio per agevolare questo traffico quotidiano che veniva dalla campagna per il rifornimento alimentare della città. E forse queste porte furono aperte dove già Augusto aveva sistemato i varchi daziari, quelli, no, attraverso i quali si passava e si pagava la tassa, si pagava tutto. Questi prodotti naturalmente poi, una volta arrivati in città, venivano venduti in postazioni mobili, diciamo così, sparse per tutta la città, addirittura sulla Via Sacra ce n'erano. Ovidio ricorda che lungo la Via Sacra si potevano comprare cestini colmi di rustica dona, cioè di cose rustiche che poi lui consiglia di donare alle ragazze per farsene amiche, eccetera. C'erano però poi dei veri e propri mercati, come il Foro Litorio, il Macellum Bagno, il Macellum Livia, eccetera, insomma questo. Una cosa interessante è che sono arrivate fino a noi, diciamo, delle illustrazioni, diciamo delle immagini, ecco, degli antichi vignaroli, nei scolpite, nei rilievi, per esempio in rilievi in terracotta oppure in marmo, che spesso si sono ritrovati nelle tombe, sulle facciate delle tombe, eventualmente perché indicavano il mestiere del defunto. Dicevo che in queste immagini a vendere appaiono solo donne.
C'è un motivo?
E c'è un motivo, naturalmente, come ancora oggi. Evidentemente gli uomini restavano a casa a lavorare i campi, a accudire agli animali, e quindi erano le donne che venivano in città a portare, come appunto è successo ancora oggi, io me lo ricordo, le vignarole a Campo dei Fiori. Del resto c'è un sonetto, uno dei sonetti di Pascarella nel poemetto dedicato a Villa Gloria, no? Il poemetto Villa Gloria, c'è un uomo a un certo punto che viene incontrato e interrogato dal drappello dei fratelli Gairoli, il quale appunto risponde: son vignarolo, mi moglie è andata a Roma col caretto. Tale e quale, no? Quello che facevano gli antichi, sì. Quello che abbiamo fatto anche noi dopo il 1870. Credo che dobbiamo interrompere, e allora ci interrompiamo, ma ti preannuncio un'altra chicca, un altro argomento che pure diventa spassoso sempre in questo ambito, quello che riguarda la Barbie.
La bambolina. Anche questa è un'invenzione degli antichi romani.
Che sembrò una rivoluzione quando ci arrivò a noi negli anni 60.
E che
le bambine romane, ma anche quelle greche e quelle etrusche, avevano già tale e quale. Sarà carina anche questa.
Allora, grazie Romolo per essere stato con noi. Alla prossima. Ma la prossima proprio parliamo di Barbie? No, è da decidere, da pianificare.
No, vediamo, perché ci è rimasto da parlare del seguito dell'altra volta, quando abbiamo
lo stadio Domiziano, lo stadio Piazza Navona. Certo, va bene, certo. Però io segno, io prendo
segna
punti.
Segna, perché
Barbie.
Tanto speriamo di poter continuare ancora.
Grazie tante, Romolo. Ecco. Noi concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri e il professor Romolo Augusto Staccioli.